/radioweb presenta Slashbox.
Pronti con una nuova puntata di Slash Box. Iniziamo oggi alle ore 17 per poi proseguire fino alle 18:30. Naturalmente Chiara Maria Gargiulia di qua del microfono, al di là sempre Max e Alessio, per chi si fosse collegato solamente ora. Che pomeriggio ci aspetta? Dunque, anche oggi sarà un pomeriggio all'insegna dei libri, della letteratura, ma insomma delle storie più che dei libri, perché chi ama le storie le vuole ascoltare in qualsiasi forma esse prendano piede e si palesino. E allora vi raccontiamo due storie tra di loro molto diverse oggi, in realtà, perché inizieremo con un ospite molto interessante. Lei è una drammaturga, Stella Sacca, che ha firmato per la rivista Il Millimetro un racconto che si intitola Nebbia americana, paura e delirio nell'epoca di Trump. Quindi una un tema piuttosto attuale, un'intervista che ha realizzato Renzo Giannantonio proprio per noi per oggi pomeriggio. Dopo tornerà ai nostri microfoni invece una scrittrice che già abbiamo avuto il piacere di ospitare. Lei è Maria Delfina Tommasini e ha scritto un nuovo romanzo, veramente molto bello, che parla anche questo, naturalmente, come tutte le storie che hanno delle radici storiche, è ambientata nel secolo scorso, nel periodo anche nel periodo degli anni 30-40, quindi la seconda guerra mondiale, ed è un libro molto molto bello, veramente, che vi consiglio. Ne parleremo con lei, l'editore è Rosa Bianca Edizioni, e quindi un pomeriggio all'insegna veramente di tante storie tra di loro anche molto diverse. Voglio solamente ricordare a chi si fosse collegato intanto che qualora non potesse rimanere all'ascolto, caricheremo regolarmente, ho fatto una crasi, i contenuti e i link sulla nostra pagina di Facebook, e anche su, poi più in là però nel fine settimana, anche sul canale di YouTube, un canale che vi invitiamo ad andare a consultare, ad andare a vedere, andate a curiosare sul canale di YouTube di Slash Radio Web, perché ci sono veramente moltissimi contenuti anche più vecchi, non solamente quelli recenti, ed è un canale dove veramente potete trovare tanti interessanti spunti e tante interviste, se siete non solo amanti dei libri ma amanti della musica, amanti della politica. Veramente abbiamo avuto la fortuna di poter avere ai nostri microfoni tantissimi personaggi del panorama culturale italiano, quindi approfittatene, mettete un bel segui, iscrivetevi insomma al nostro canale, in maniera tale che potete avere anche gli aggiornamenti. Per le altre modalità su come trovare il link, vi dicevo, insomma, una volta che siamo andati in diretta, noi carichiamo regolarmente link delle nostre trasmissioni sulla pagina di Facebook e non solo, anche sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ZAPS, quindi potete andare all'archivio e ritrovare tutti quanti i contenuti che vi siete persi o che volete comunque recuperare. Questo era appunto per completezza di informazioni, come pure per chi si fosse collegato solamente ora, vado a ricordare che non c'è solamente il video in diretta sulla pagina di Facebook, ma andiamo in diretta anche sulla app di Slash Radio Web, che potete scaricare perché è un'app gratuita e oltretutto abbastanza leggera, e che vi darà anche altre informazioni, quali appunto il collegamento diretto con la pagina di Facebook o con il canale YouTube, per dirne due, oltre al nostro indirizzo email che è diretta@ic.it, se avete bisogno di farci delle comunicazioni o volete intervenire sugli argomenti che stiamo affrontando durante le trasmissioni. C'è anche un canale WhatsApp che è il 371-38-94496, ve lo ripeto, 371-38-94496, e poi ci potete ascoltare tramite la stessa ente vocale, basta dire ascolta / radio web oppure apri / radio web, e noi saremo naturalmente con le nostre voci e i nostri ospiti ovunque voi ci vogliate ascoltare, o sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a ZAPS, dove oltre all'archivio per ascoltare le puntate precedenti c'è anche la voce Ascolta Radio, e lì ci potete ascoltare in diretta. Naturalmente dovete avere un PC davanti, e quindi diciamo è una soluzione per chi si trova a casa ed è più comodo rispetto allo smartphone. Anche da smartphone penso insomma non ci siano problemi se volete accedere al sito, ma è naturale che da smartphone vi consigliamo altre soluzioni. E allora iniziamo insieme questa nuova puntata di Slash Box. Ci ascoltiamo il contributo di Renzo Giannantonio, l'intervista alla drammaturga Stella Sacca, che ha firmato appunto per Millimetro, Nebbia americana, paura e delirio nell'epoca di Trump.
Spengo la TV, la farfalla appesa cade giù, ah, succede anche a me, è uno dei miei limiti, io per un niente vado giù, se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua, ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che, solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui. Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui.
Torniamo in diretta per un collegamento a cui teniamo particolarmente, anche per qualche lontananza logistica di cui neanche vi accorgerete, cari amiche e cari amici all'ascolto, perché grazie alla grande disponibilità della nostra interlocutrice siamo stati in grado di varcare l'oceano, e questo perché ci risponde direttamente dagli States, da New York, la scrittrice e drammaturga italiana Stella Sacca, che per il Millimetro ha firmato Nebbia americana, paura e delirio nell'epoca di Trump. Stella, benvenuta.
Grazie mille, buongiorno a me, forse buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a noi, come normale naturalmente che sia. Guarda, per inquadrare innanzitutto la prospettiva di questo libro molto importante, di cui consigliamo caldamente la lettura a chi ci sta seguendo, da quanto tempo vivi e lavori a New York?
Allora, sono quasi 8 anni, mi sono trasferita nel gennaio del 2018.
Quindi in pieno primo mandato di Trump.
Esatto, metà esatta del suo primo mandato, sì. E ho vinto un bando della Regione Lazio che si chiama Torno Subito, che però non fa tornare subito poi i partecipanti, perché una volta all'estero poi si aprono tante altre strade, e poi da lì ho fatto solo 6 mesi e poi sono rientrata definitivamente nel 2019 qui a New York.
Ecco, dato che tu l'America la conosci dal vivo, da metà del primo mandato Trump, hai vissuto gli anni di Biden, e da 8 mesi la seconda amministrazione, iniziata a gennaio 2025, ti chiedo se c'è stata una scintilla in particolare, adesso andiamo ovviamente nello specifico dei 1000 temi da trattare, che ti ha fatto nascere l'esigenza di mettere su carta, di scrivere quello che stavi vedendo?
Allora, innanzitutto voglio dire che il passaggio tra Trump e Biden, quindi quando Biden ha vinto le elezioni, tecnicamente sulla carta, a chi vive qui e ha una situazione benestante, quindi una classe sociale media, non ci sono stati cambiamenti netti. E questo perché anche poi leggendo il libro si evince che effettivamente la differenza tra repubblicani e democratici in pratica non è così evidente. Quando poi Trump è tornato ad essere presidente, il mondo già aveva preso una piega diversa, stavamo già alla metà in corso del genocidio a Gaza, che ha comportato un cambiamento anche nei confronti della comunità araba che vive qui, e diciamo che con il suo secondo mandato le cose sono cambiate, perché se prima le deportazioni continuavano ad esserci, però erano non nascoste, perché lui ne ha sempre fatto un cavallo di battaglia delle sue campagne elettorali, però non erano così evidenti, non venivano sponsorizzati in questo modo così palese, e da lì in poi la situazione è cambiata, e sappiamo tutti quello che è successo con le deportazioni di massa, il passaggio dei giudici, delle corti supreme, e il rischio di una democrazia che diventa autoritaria sempre di più.
Ecco, sì. No, è chiaro che la motivazione è piuttosto forte da questo punto di vista, e ti volevo chiedere, proprio perché sei una testimone diretta, tra quel primo quadriennio, la metà del quale, lo ribadiamo, hai vissuto in prima persona, e questo inizio di nuova amministrazione, noi da questa parte dell'oceano siamo portati a pensare, col filtro dei nostri media, Trump possa essere diverso, più estremo, con meno freni. Qual è la percezione in America della differenza tra questi due periodi?
Ma sì, sicuramente anche qui non è che è talmente chiaro che che la situazione è diversa, ma secondo me il fatto che in mezzo ci siano stati questi 4 anni di Biden, quindi un presidente democratico che aveva messo a tacere anche, diciamo, un po' i risentimenti di tutti i progressisti liberali americani, e proprio durante quel periodo lì c'è stato quello che è successo poi con il Medio Oriente, e questo ha dato una spinta in più a Trump per compiere il programma che lui aveva in mente di compiere già quando sapeva che sarebbe tornato ad essere presidente.
Il tuo libro è basato fondamentalmente sul fatto che sei andata in giro, adesso se fisicamente o virtualmente conta poco, ma hai raccolto in prima persona le testimonianze, hai ascoltato le voci, hai visto i volti di persone che hanno visto le meno avvantaggiate nella società cambiare in maniera radicalmente negativa la loro vita. Ecco, quanto ti ci è voluto per raccogliere queste testimonianze? Che criterio hai utilizzato?
L'episodio su Mandy Pratman, che si chiama Il Faro, il secondo del libro, ho letto di lei sulle notizie sul giornale, sul New York Times mi sembra, e l'ho contattata poi tramite LinkedIn, e lei è stata molto disponibile. Per me lei è un po' l'inizio di tutto, perché una ricercatrice scientifica di livello che aveva già pubblicato moltissimi articoli scientifici, che perde il lavoro così da una mattina all'altra perché si occupava della comunità transgender che Trump ha deciso di non... Scusami, vengono i termini in inglese, sto cercando di fare la traduzione nel contempo, di non prendersi cura più di questa comunità, e quindi licenziare tutti coloro che avevano progetti già attivi, e lei addirittura aveva ricevuto un finanziamento importante di oltre $80,000, quindi con la scusa di Elon Musk che doveva rivedere tutti i budget del governo, in realtà poi si sono anche sprecati questi soldi. E il fatto appunto che una professionista come lei perdesse il lavoro così per una decisione netta, senza discussioni, è quanto di più antidemocratico possa esistere, ed è la storia che più può essere capita da tutte le classi sociali, specialmente appunto dai progressisti liberali democratici americani. E lei mi ha fatto partire un po' tutto l'ingranaggio, e poi ovviamente era febbraio quando è successa questa cosa a Mandy, e da lì in poi è stato tutto uno scalare di cose terribili che non erano mai successe prima nella storia di questo paese, forse del mondo.
Quindi alla fine a cascata è stato anche un lavoro rapido, nonostante sia stato ponderoso.
Sì, purtroppo le storie sono talmente tante che anche scegliere tra loro è stato difficile, perché il materiale c'era purtroppo da una parte, perché sono storie vere, persone vere che hanno avuto delle ripercussioni definitive.
Ecco, ce l'hai una storia tra le tante che ti ha sorpreso, che ti ha toccato, considerato che hai chiaramente un polso della situazione vivendo in America diverso dal nostro, che siamo più facili allo stupore per la distanza, un qualcosa che non conoscevi, che non ti aspettavi in particolare?
La cosa che più mi ha sconvolta sono stati gli arresti veramente senza alcun motivo dei due manifestanti pro-Palestina che avevano nel 2024 iniziato gli accampamenti alla Columbia University, che sono Mahmoud Khalil e Mohsen Madawi, tutti e due con la green card. Addirittura uno dei due è stato preso e portato via dall'ICE, dall'ICE, prima di poter effettuare la sua intervista per diventare cittadino americano. Questo penso sia l'episodio più grave, gli episodi più gravi in assoluto non sono gli unici, c'erano stati anche altri casi di studenti che soltanto per aver manifestato contro le decisioni del proprio governo di supportare ed aiutare Israele nel suo genocidio a Gaza, sono stati contro appunto il primo emendamento che permette la libertà di parola, sono stati presi e portati via senza alcun processo, senza aver commesso alcun crimine. Questo penso sia stata la cosa più terribile che nessuno si aspettava.
Ecco, lo smantellamento di quella che era stata una linea guida generalizzata in America negli ultimi anni, esportata a volte, non sempre, anche dall'altra parte dell'oceano, erano le politiche di inclusione, di attenzione alle minoranze, alle questioni di genere, dei migranti, ci hai detto, ma in generale, dal tuo libro c'è tutto nero su bianco, con casi, con nome e cognome, non possiamo non evincere come categorie protette le persone più fragili, i disabili, sembrino abbandonati in una sorta di giungla.
Sì, esatto. Chiedo scusa. Purtroppo parlo anche nel libro del sogno americano, perché noi abbiamo questa immagine che aveva colpito anche me da piccola, di un posto in cui non importa a quale classe sociale tu appartenga, se arrivi lì poi ce la puoi fare. E questo è stato il caso di tantissimi immigrati negli anni 30, 40, e però poi se effettivamente si vive qui ci si rende conto quotidianamente che è diverso il sogno americano se tu sei già in una posizione avvantaggiata o meno. E sì, ci sono categorie protette che appunto Trump in realtà poi con la sua presidenza ha cercato di, con la scusa che fosse quasi causa di razzismo dover proteggere determinate categorie, appunto ha voluto invece cancellare questa protezione. E quindi non so, quando devi partecipare a un colloquio di lavoro ti chiedono se tu fai parte innanzitutto ti chiedono la razza, di che razza sei, che è una cosa che
da brividi
non abbiamo mai visto, da brividi, ti chiedono se tu sei caucasico, ispanico, e soprattutto ti chiedono se non ci sono tutte le categorie, tutto l'elenco delle razze, ti chiedono almeno se tu sei ispanica o meno. E il fatto di voler cancellare questo è una cosa che non era mai successa prima, e quindi cambia un po' tutto l'immagine dell'America come paese inclusivo e anche proprio della sua costituzione stessa, il motivo per cui si parla di America e di sogno americano.
A questo proposito, nella prefazione di Stefania Ascari c'è una definizione che coglie bene questo tuo libro come atto di denuncia contro un sistema che privilegia il profitto sulla vita e la propaganda sulla verità. Qualcuno cinicamente potremmo dire, ma tutto sommato, al di là delle paillette, niente di nuovo rispetto a quello che comunque è in effetti l'America. Sei d'accordo con questo, oppure effettivamente c'è un'accelerazione la cui destinazione finale non è facilissima da immaginare oggi, se non in termini quasi apocalittici?
Ma io credo che l'America sia sempre stata molto brava a vendere bene se stessa, grazie anche, non so, da Hollywood ai media in generale. Quindi anche il progressismo, il femminismo e tutti questi movimenti, penso anche al Me Too, di tutela di alcune categorie o comunque che hanno fatto delle lotte importanti contro ingiustizie sociali di livello, siano molto ben costruite, sponsorizzate e hanno fatto appunto, ripeto, cose importanti, però poi non includono lotte basilari. E questo, ripeto ancora una volta e cito ancora una volta la situazione della Palestina, non perché sia ossessionata, ma perché è veramente tutto collegato a lì, perché ci sono talmente tanti tipi di lotte che include questa, penso, non so, alla lotta all'ambiente, alla lotta per il diritto degli animali, per il diritto all'infanzia, i diritti delle donne, e il fatto che la maggior parte dei progressisti americani non abbiano reagito a questo, poi sì, ovviamente perché ci sono le lobby e tutto questo, però il fatto che come gruppo sociale non ci sia stato da subito, adesso inizia un po' a cambiare la situazione, ma sono passati 2 anni, ci sono oltre 60.000 morti accertati, probabilmente 650.000 quelli ancora non contati, tutto, e il fatto che non ci sia stata una reazione veloce fa capire quanto in realtà alcune lotte sono, poi non sono strutturate, sotto le fondamenta di questo tipo di lotte non ci sono.
A questo proposito,
quindi torniamo un po' alla superficialità.
Infatti Stella, perché da questa parte dell'oceano ci si fa una domanda banalissima, che è: ma di preciso, dopo la grande battaglia elettorale, ma dov'è l'opposizione politica? Dove sono i liberal, dove sono i democratici? E per opposizione possiamo intendere tanto quella istituzionale, che sembra afona, ma anche quella a livello di società civile. Ma qui ci sono delle restrizioni, su cui tra un attimo andiamo, che effettivamente stanno mettendo le catene. Ecco, partiamo dalla questione istituzionale, proprio il Partito Democratico, proprio dove sta, che dice, che fa mentre Trump spadroneggia?
Il silenzio. È in silenzio. Gli unici membri dell'opposizione che si sentono adesso sono l'Ocasio Cortez e Bernie Sanders, sempre poi in merito anche alla situazione del Medio Oriente. Per il resto la risposta è semplice: purtroppo dietro al Partito Repubblicano e al Partito Democratico ci sono le stesse persone, le stesse lobby e le stesse entità, quindi non cambia molto, no? L'abbiamo visto anche durante le elezioni, molti dicono che Trump abbia rivinto proprio perché il Partito Democratico non ha fatto abbastanza durante questi anni di sconvolgimento della situazione nel mondo, e quindi molti giovani che avevano partecipato alle manifestazioni e non hanno voluto perdonare Kamala Harris, che ha ricevuto tantissimi soldi quando era governatrice della California dall'AIPAC, e non hanno voluto perdonare neanche i liberali, i più estremisti, che non hanno preso posizioni nette, e quindi hanno deciso di votare per il third party, che era quello rappresentato da Jill Stein, il Partito dei Verdi, e quindi molti dicono che parecchi voti si siano persi proprio lì, con gli studenti, con la generazione Z, la Gen Z, e in effetti questo viene confermato da, per esempio, la situazione del comunale di New York, ha vinto le primarie Zoran e non Cuomo, quindi diciamo che gli elettori dei democratici danno dei segni, ma a livello istituzionale non c'è nulla.
Ecco, legato a questo, naturalmente la seconda parte della mia curiosità è il clima che si respira nella gente, in chi non ha votato Trump, quindi poco meno della metà degli americani, quelli che non stanno con Trump. Che tu percepisca, come stanno vivendo quelli che sembrano, comunque, quello che sembra un percorso di progressiva restrizione dei diritti.
Anche qui la superficialità di questa cultura è veramente lampante, perché faccio un esempio proprio per descrivervi la quotidianità. Io vivo in un palazzo di North Brooklyn, che è una zona tranquilla vicina a Manhattan, e abito in un palazzo prevalentemente di europei, e sono tutti democratici, tutti contro Trump, e nella chat del palazzo quando c'è qualche ingiustizia, non so, di qualsiasi tipo, tutti sono subito molto pronti a intervenire, a voler partecipare, a denunciare l'ingiustizia, no? A volte qualcuno pensa che intorno all'edificio ci siano agenti dell'ICE che magari stanno puntando qualche babysitter ispanica o qualche lavoratore ispanico, quindi tutti sono subito pronti a dire come possiamo fare per proteggerli, scendiamo giù con i nostri corpi, eccetera. Però poi nella pratica tutte queste ingiustizie sociali che comunque sono circoscritte a questa nostra realtà sono si manifestano anche in maniera molto più allargata in altre cause, che però loro non percepiscono come cause per cui lottare, per cui valga la pena lottare. È lì che si buca la società americana, capito? È una sorta di, lo vorrei definire egoismo sociale, perché comunque sì, lì c'è, ti tocca perché magari hai la nanny ispanica e quindi riesci a metterti in questo tipo di empatia, però poi quello che c'è oltre, quello che lì ci rappresenta, o le altre comunità che va a toccare questa mancanza di democrazia, perché sempre lì si tocca, allora lì non è una lotta per cui secondo loro vale la pena combattere. E quindi non è una lotta che può andare avanti, che può vincere, se non abbraccia tutti gli aspetti delle ingiustizie, non solo quelle che ti toccano poi particolarmente.
Anche perché viene in mente in maniera molto sinistra la celeberrima citazione di Brecht sul fatto che quando non ti indigni perché non è un problema tuo il sopruso che vedi, arriverà il giorno in cui ti girerai che sei tu la vittima e non ci sarà più nessuno intorno a poterti dare una mano. Sembra esattamente questo quadro.
Esattamente questo. E io per il Millimetro ho scritto il primo articolo in assoluto proprio sul femminismo americano, che mi ha scioccata, perché io credevo molto nelle femministe americane, e in realtà il loro silenzio durante quello che è successo nel mondo, che ha colpito soprattutto le donne. Cioè, come puoi essere femminista se poi non ti occupi di tutti i problemi delle donne di tutto il mondo? È veramente sono lotte selettive che non arrivano da nessuna parte.
Da questo punto di vista è ancora valido quello che ci hanno raccontato i più acuti tra gli osservatori, dallo shock della prima elezione di Trump in poi abbiamo capito, e qualcuno ha avuto anche l'onestà intellettuale di fare mea culpa sul fatto che per molto tempo in Europa si è considerata America, si è considerato USA, New York, la costa est, la California, ignorando e non sapendo dare una forma né volendo approfondire la cosiddetta America profonda. La situazione è ancora quella, a tuo parere?
Sì, sì, assolutamente. Non si può, l'America, New York è un caso a parte perché è veramente quasi staccata dal resto, anche più della California secondo me, sì, no, assolutamente l'America, non so, mi immagino come se fosse, guardando proprio la mappa, un corpo, e la California e gli stati, il Free State dell'Est, delle braccia, però non puoi vivere sulle braccia se le braccia non sono attaccate al resto del corpo, no? E il resto del corpo dell'America sono gli stati centrali, quindi se non si lavora lì le braccia non si muovono bene. Non so se riesco a far capire la metafora.
Sì, sì, è una metafora che si regge molto bene ed è chiaramente miope, pur osservando da lontano, e immaginare appunto che bastino le braccia di un corpo, ignorando quello che c'è nel mezzo. A proposito di non voler ignorare, l'abbiamo nominato molte volte, però ti ci voglio andare dritta a una domanda proprio sulla percezione di Trump di questi primi mesi. Una campagna elettorale che non è praticamente mai finita, gli atti fragorosi dal punto di vista tanto della comunicazione quanto della concretezza, come raramente o quasi mai si era visto in passato. Però poi c'è un episodio in particolare che ci ha colpito molto qui in Italia, la rottura ultra pubblica, ultra social e le liti social che sono durate poco alla fine con Elon Musk. La cosa che ha colpito di più è stato il fatto che in quei giorni Trump ha affrontato le prime critiche da destra, e ti volevo chiedere dal tuo punto di osservazione se il presidente sembra dà l'idea di essere motivato a voler restare il più estremo degli estremisti negli atteggiamenti per non venire scavalcato. Teme il fatto di trovare domani un Trump più Trump di lui?
Bella domanda. Io purtroppo non riesco ad esprimermi su Trump perché credo che sia completamente imprevedibile, ma non soltanto per chi lo guarda dall'esterno, ma anche per i suoi più stretti collaboratori. Anche la lite appunto con Musk, che ha messo in crisi molti dei suoi elettori, perché molti elettori repubblicani, gente che lavora nel business, che sogna, che ha proprio l'immagine di Musk come uomo di successo, quello che ce l'ha fatta, e lì per esempio un po' Trump ha perso qualcuno dei suoi elettori. Io ne conosco uno in particolare che si è un po' distaccato, non solo per il fatto che il suo slogan è American First, ma poi tutti vedono che forse prima dell'America c'è Israele, e già lì molti elettori si sono distaccati, e con appunto il litigio che poi è successo quasi subito con Musk, stessa cosa. E quindi io in realtà non riesco a prevedere il desiderio di Trump, di se stesso, l'immagine di Trump che vuole avere di Trump, ecco. Quindi non so veramente cosa rispondere a questa domanda.
È complicato soprattutto perché la storia ci insegna che accarezzare i mostri e prima o poi t'arriva il morso, perché adesso è così sovraesposta una cultura che non aveva molta voce prima del secondo mandato Trump, quella che è contro le istituzioni universitarie, tacciandole di elitismo, che vive di complottismo, di fondamentalismo cristiano, di suprematismo bianco, e dà l'idea da questa parte dell'oceano di essere un crinale molto molto pericoloso a livello di clima civile. Qualcuno s'azzarda addirittura a vedere in fondo a questa strada una seconda guerra civile. Ecco, questa è una suggestione letteraria, cinematografica, o è un tema nel dibattito americano?
No, se ne parla, qualcuno dice che l'obiettivo di Trump è quello di far intervenire la Corte Marshall, no? Per prendere poi il potere totale, bypassare le corti supreme e diventare un dittatore. Poi altri dicono no, non accadrà mai, perché comunque alla fine l'ultima parola ce l'hanno i giudici, quindi è veramente secondo me imprevedibile.
Non ha più parlato di terzo mandato come aveva fatto a un certo punto tra il serio e il faceto?
Io non lo so, non l'ho sentito questo adesso.
Meno male.
Meno male, però non so se sono
un'uscita
io che
estemporanea
di altri temi specifici, e quindi questo non l'ho inconsciamente rifiutato. Però no, non penso. Allora, l'abbiamo visto adesso, a parte tutto, l'abbiamo visto che nonostante gli arresti, nonostante il primo emendamento della Costituzione sia stato proprio preso a pugni e a calci da Trump, poi alla fine, per fortuna, comunque ci sono dei tribunali, ci sono dei giudici, e abbiamo visto che anche chi è stato messo in carcere o minacciato di deportazione, poi grazie ai giudici, anche repubblicani, non solo democratici, poi hanno non ancora ottenuto giustizia, perché i casi sono ancora in corso, però comunque sono almeno tornati a casa. Quindi io mi auguro che, al di là di tutto, uno Stato come l'America, che è una democrazia, non possa arrivare a tanto, perché sennò veramente vuol dire che allora c'è, cioè, da aver paura, ma in tutto il mondo e in tutti gli strati sociali possibili e immaginabili, perché se succede una cosa del genere, allora veramente è finita. Però bisogna anche guardare con ottimismo e realismo. Abbiamo visto anche in Italia, con la manifestazione del 22 settembre, che alla fine il popolo ha voce, conta, che sta veramente in mano a noi, anche se ci fanno credere che non contiamo nulla, siamo noi che li eleggiamo e siamo noi che abbiamo l'ultima parola, quindi se le masse poi si muovono sono superiori, no? Non solo a livello di numero, quindi se dovesse succedere una cosa del genere mi auguro che il popolo americano poi effettivamente si faccia finalmente sentire.
Un'ultima cosa, ringraziandoti per il tuo intervento, Stella, ma soprattutto per aver scritto questo libro, Nebbia americana, paura e delirio nell'epoca di Trump. L'hai firmato per il Millimetro, è una testimonianza diretta, lo ricordiamo a chi ci sta seguendo da New York, da dove scrivi, ma soprattutto porta le parole e le storie di persone in carne ed ossa che hanno visto drammaticamente cambiare in peggio la propria esistenza in questi ultimi mesi. E a proposito di persone che, ahi noi, hanno visto drammaticamente cambiare la propria esistenza, torniamo alla questione palestinese, che è un elefante nella stanza ed è stata fisiologicamente già nominata più di una volta in questa chiacchierata. Il paradosso, l'ennesimo, perché come giustamente ricordato stiamo in presenza del più imprevedibile dei presidenti americani, potrebbe vedere un'attenuazione, o speriamo davvero per tutti, una tregua, se non addirittura una pace in quella landa martoriata per quel popolo così disgraziato, per mano di un atto d'imperio proprio di Donald Trump.
Ecco, anche qui la sua imprevedibilità mi spaventa molto. Non so leggerlo, non so leggere se le sue ultime proposte siano un ennesimo, è ovviamente un ennesimo atto di colonialismo da parte dell'Occidente, però non so. Anche proprio nel mio gruppo di attivisti, sia in America che in Italia, non riusciamo a capire che cosa stia succedendo. Quindi, non so, avevamo visto un cessate il fuoco non appena è stato eletto e quindi tutti i suoi elettori erano estasiati e dicevano: avete visto che Trump odia le guerre, sta risolvendo tutto, già dopo un mese è già successo, poi in realtà non c'è mai stato un cessate il fuoco, quindi bisogna cercare di capire quanto effettivamente sia propaganda, quanto effettivamente sia immagine e quanto ci sia poi effettivamente dietro, quindi secondo me con Trump bisogna parlare di Trump solo a cose fatte, perché è veramente imprevedibile e l'imprevedibilità, la mancanza di controllo è pericolosa.
Scherzando ma non troppo, potremmo dire che stavolta un po' tutti dovremmo tifare per il suo ego smisurato, perché poco ma sicuro Trump ha bisogno, dopo tanti proclami, di potersi ascrivere un successo concreto, perché poi alla fine le parole se le porta il vento e per ora solo proclamato.
Ma secondo me per poter proprio gioire al 100% di questo mondo si dovrebbe farlo se non ci fosse
gioire un po' troppo
per ottenere, esatto, cioè il fatto che comunque dobbiamo dipendere dall'America e dobbiamo dipendere dal presidente americano per ottenere giustizia è comunque una sconfitta per tutti. Io penso che la vittoria, la vera vittoria, ci sarà quando ci sarà la totale autodeterminazione di qualunque popolo, no? Quindi è ancora, non possiamo cantare vittoria neanche se ci fosse un accordo imminente tra queste due, tra Israele e Gaza, insomma.
Chiaramente situazione come sempre in evoluzione, spesso tragica di minuto in minuto, però di preciso cosa sta succedendo in America, al di là del bombardamento di notizie spesso superficiali e ancor più spesso tirate per la giacca da una parte o dall'altra, cari amiche e cari amici che ci seguite, potete leggerlo in questo bel libro di Stella Sacca che si chiama Nebbia americana e di cui abbiamo avuto la fortuna di parlare con l'autrice. Grazie Stella di essere stata con noi, in bocca al lupo per il libro e per tutto.
Grazie mille, grazie al lupo, grazie mille a voi e buona serata.
A prestissimo. Beep, beep, beep.
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Dopo questo bel contributo ringraziamo Renzo Gianantonio naturalmente per averlo realizzato e procediamo con il nostro pomeriggio insieme. Come vi accennavo, tra pochissimo sarà con noi un'altra ospite, ci ambienteremo in un altro scenario, torniamo un po' più vicino, diciamo, per quello che ci riguarda, quantomeno nella città dove la nostra radio risiede, Roma, ed è una storia che ha a che fare con gli anni 30 e gli anni 60, ma vi dirò di più tra pochissimo. Intanto, visto che siamo in diretta, volevo un pochino anche aggiornarvi sulla situazione della flottiglia che da questa mattina che stiamo seguendo si trova a 90 miglia da Gaza, ma è missione così vicina. La Meloni ha detto è responsabile insistere, eppure la flottiglia insiste ad andare avanti, sta a 90 miglia al momento da Gaza. Vediamo naturalmente come procede. Anche sulla Repubblica c'è tutta la live TV, insomma, che segue questa vicenda. Ma è così tanto vicini a Gaza e saremo fermati, e la portavoce dice: qualcuno si farà male. Quindi al momento è entrata nella zona, ufficialmente entrata nella zona a rischio, a 90 miglia nautiche da Gaza. La tensione è alta. Il ministero degli esteri israeliano Gideon Saar lancia un ultimo appello agli attivisti a bordo: non è tardi, fermatevi e consegnate gli aiuti. Ed intanto una nave della marina israeliana è salpata dal porto di Ashdod e potrebbe arrivare in area critica ed incrociare la flottiglia nel pomeriggio. I media israeliani fanno sapere che la marina userà gli altoparlanti per chiedere agli attivisti di tornare indietro, e nella notte i primi contatti con l'esercito israeliano, due navi, la Alma e la Sirius, sono state avvicinate da due motovedette della marina, e un sommergibile è stato avvistato in immersione lungo la rotta. Maurizio Landini, segretario della CGIL, conferma: di fronte al blocco, all'arresto, al sequestro, siamo pronti alla proclamazione tempestiva dello sciopero generale. Non ci sono novità al riguardo, l'ultima ormai è di più di un'ora fa, vediamo se facendo un aggiornamento cambia qualche cosa. No, e allora l'ultimo aggiornamento che abbiamo sulla Repubblica è quello delle 16:38, che è proprio questo virgolettato che vi ho già riferito, di Scotto del PD: mai così vicini a Gaza, rabbia perché verremo fermati, siamo arrivati a 90 miglia da Gaza, vicini, e non era un dato scontato dopo un lungo viaggio pieno di imprevisti e anche di tentativi espliciti di rallentarlo se non di fermarlo. La notte dei droni, ancora ad oltre 600 miglia da Gaza, era un avvertimento chiaro: non andate oltre. Ed invece siamo molto vicini, forse più vicini che mai, eppure realisticamente saremo fermati e messi agli arresti. È qualcosa che fa profondamente rabbia, che genera un senso di ingiustizia, perché l'obiettivo era semplicemente portare degli aiuti e portarli attraverso un corridoio chiuso dal 2007, che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale. Questo lo dice alla Press il deputato del PD Arturo Scotto, che è imbarcato sulla flottiglia. Una grave violazione del diritto internazionale è anche il fermo perché accade in acque internazionali senza alcuna giustificazione se non quella del reato di umanità, aggiunge. Queste quindi le notizie. Naturalmente è diventata una questione politica anche squisitamente italiana, non solo internazionale, perché fra Togliani di AWS ha già detto a Meloni: chiede al governo israeliano di fermarsi. E naturalmente tante poi le posizioni di chi sta qui e non sta in quelle acque, però ci tenevamo ad aggiornarvi su quella che era la situazione, proprio perché la stiamo seguendo da questa mattina, e quindi ci sembra il minimo capire un pochino come va a finire questo incredibile atto di disobbedienza civile, perché di questo si tratta naturalmente. Dicevo, adesso ce ne torniamo in musica per tornare ad ospitare la nostra successiva ed ultima ospite di questo pomeriggio insieme, Maria Delfina Tommasini, che sarà con noi per presentarci il suo ultimo libro.
Di vita che hai, la leggo in fondo a quei tuoi occhi tristi, vorrei sapere dove te ne vai quando sparisci. Forse davvero è tutta un'illusione, fanculo i soldi, fanculo l'amore, forse davvero non serve che un cuore per sentire che esisti. Ci allontaniamo in una notte silenziosa per scomparire come il ghiaccio nella coca, mentre la luce impenna su una strada vuota. Ti prego ora dimmi che mi vuoi bene, senza tutto questo bene. E a chi diremo è per te, a chi diremo è per sempre, che cercheremo di notte quando noi
sarà soltanto una canzone per te. E adesso dimmi che mi vuoi bene come me.
Odi la vita, le voglie che hai. Siamo sopraffatti da bisogni indotti. Siccome i frutti che lasciamo lì, che poi non raccoglie. Di consumarsi in nome dell'amore, il consumismo di una relazione. Forse davvero non serve che un cuore per sentire che esisti. È vero, a volte riduciamo tutto al sesso. Cosa avrei fatto solo per portarti a letto? Sai che darei per sparire dall'universo. Ti prego ora dimmi che mi vuoi bene. A chi dirò ti voglio bene?
A chi dire me per te? A chi dire me per sempre? Chi cercheremo di notte quando non c'è niente? Sarà soltanto una canzone per te. Adesso dimmi che mi vuoi bene come me.
Pronti a cominciare con l'ultimo blocco di Slash Box e con Maria Delfina Tommasini che torna ai nostri microfoni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie, grazie a lei per essere tornata ai nostri microfoni per raccontarci questa nuova storia, questo nuovo libro, un romanzo molto bello, Tra il buio e la libertà è il titolo, tra l'altro con una copertina molto particolare che ora le faccio raccontare. Insomma, è una storia che ha le radici negli anni 30 e poi si sposta negli anni 60, quindi siamo in due dimensioni temporali vicine, ma insomma lontane dalle nostre. Siamo nel 2025. Come mai ha scelto di scrivere questa storia? Qual è stata l'ispirazione e perché in due diciamo epoche storiche tra di loro a distanza di 30 anni?
Sì, allora in effetti c'è una generazione che salta, diciamo, dagli anni 30 agli anni 60, e ho deciso di scrivere questo libro perché una sera, come capita spesso a molti di noi, ci siamo rincontrati con i compagni di scuola e quindi abbiamo, dopo tanti anni chiaramente, ci siamo scambiati ricordi, opinioni e quindi man mano che parlavamo venivano fuori tanti episodi che erano nascosti nella mia memoria. E quindi ho voluto metterli per iscritto, manipolandoli e adattandoli al mio romanzo in maniera da non perderli. E siccome io ho fatto il liceo alla Garbatella, al liceo scientifico Francesco Borromini, uh-huh. E la Garbatella è un quartiere iconico di Roma, ho voluto proprio far sì che uno dei protagonisti del mio romanzo fosse proprio la Garbatella. La Garbatella è nata negli anni 30, quando Mussolini decise di sventrare i quartieri centrali di Roma, tipo Via dei Fori Imperiali e la Spina di Borgo, e quindi dovette spostare tutte queste famiglie in altre abitazioni. E così nacquero le famose borgate, ricordiamo per esempio Pietralata, Tormarancia, la Garbatella.
Ah, sì.
E mi è piaciuto appunto descrivere gli anni 30 perché è un periodo che mi affascina, anche perché mi piace tanto fare ricerche e scrivere sulla storia, quindi ho studiato parecchio di questo periodo e poi volevo però avvicinarmi a quelli che erano i miei tempi e i tempi di quando quelli della mia età insomma erano giovani, quindi partecipavano ai cortei, manifestazioni. È un periodo che ricordo che ci ha fatto crescere molto, ecco.
Sicuramente un periodo molto, molto significativo e molto importante. Sono tantissimi i personaggi che lei scrive, no? Sia nella prima che nella seconda parte di questo libro, che poi è un libro che si legge molto velocemente, che non è neanche particolarmente copioso dal punto di vista delle pagine, ma che racconta tantissimo. Quali sono state le ispirazioni di questi personaggi, se ci sono dei personaggi reali e se invece sono tutti frutto di fantasia, che cosa l'ha ispirata e quanto tempo ci ha messo a scrivere questa bella storia?
Allora, io scrivo in maniera molto semplice, perché penso che, così come parlo del resto, perché penso che tutti debbano capire facilmente quello che viene scritto, e scrivo anche questo, cioè, perlomeno me lo dicono, con ironia. E quindi il mio libro l'ho voluto scrivere basandomi su questi due principi. I personaggi che sono nella storia sono alcuni inventati, come i coniugi di Castro, che sono una coppia di coniugi ebrei che si trasferiscono da Pietralata alla borgata Garbatella, e Annette, perché poi i personaggi principali sono sempre donne. E Annette, che è un personaggio principale degli anni 30. Nella seconda parte troviamo invece Marta, che è questa ragazza che all'inizio, goffa e impacciata, poi invece farà un percorso e si troverà a scoprire ideali che non conosceva nemmeno. Nel corso del romanzo si incontrano personaggi reali, personaggi che io ho incontrato, che hanno attraversato la mia vita e sono transitati per la Garbatella. Per esempio, nella prima parte, adesso non vi svelo esattamente chi è, ma vi dico il suo nome, il suo nome di scena, l'alter ego, Albert Odisor. Vi dico soltanto che era un grande attore, un attore di spettacolo, e che poi noi conosceremo dopo, in un secondo momento, con il suo vero nome. E nella seconda parte, non li cito tutti, chiaramente ne cito soltanto alcuni, abbiamo Agostino Di Bartolomei, il capitano della Roma, un ragazzo che stava in classe con me, era sempre all'ultimo banco, molto taciturno, chiuso, anche scontroso, e noi avevamo quasi un po' timore, era un ragazzo che poi scoprì avere tanti problemi. E il nostro professore, siccome era un partito del calcio, ci coinvolgeva ad andare a vedere queste partite al campo dell'OMI a Tormarancio, e ricattandoci, perché ci sa, domani c'è il compito in classe, per cui vi conviene venire a vedere la partita. E quindi,
questo è vero?
E quindi sì, e quindi ecco perché ho inserito Ago nel mio libro. Poi abbiamo per esempio Renato Zero. Io andavo a fare i compiti alla Montagnola, che è un quartiere che sta di rimpetto alla Garbatella.
Sì, esatto.
E nel palazzo, che era un condominio che era una cooperativa di poliziotti, abitava la famiglia di Renato Zero.
Abitavano lì.
E papà era poliziotto, quindi potete capire come vedeva l'attività del figlio, e lui usciva vestito normale e poi si cambiava, smontava la lampadina nell'androne del palazzo e al buio, così nessuno lo vedeva, si cambiava e si metteva i lustrini e le paillette, le tutine, e poi se ne andava a Piazza Venezia, al Piper, e noi lì che rosicavamo, come si dice, perché stavamo chine sui libri. E invece saremmo voluti andare anche noi al Piper.
sì, questa storia di Renato Zero che si cambiava e che poi ogni tanto qualcuno lo doveva pure andare. A proposito, facciamogli gli auguri, li ha fatti ieri Renato Zero.
Auguri, 75 anni, 70... adesso farà una serie di concerti.
75 anni Renato Zero. Questa storia che appunto lui si cambiasse fuori da casa proprio perché aveva questo papà particolarmente severo, e io so anche, mi è stato riferito da qualcuno che all'epoca abitava nello stesso palazzo e conoscevo, che spesso lo andavano anche a recuperare da qualche parte Renato, perché purtroppo insomma in quegli anni l'omosessualità e la stravaganza, come certo, purtroppo anche oggi sì, non era vista in maniera tanto normale, e no, quindi spesso rischiava di essere picchiato, e quindi andavano gli amici del quartiere a recuperarlo per portarlo a casa, insomma,
esatto,
che avvenivano anche queste cose. Quindi insomma hai ripercorso una serie, no, di ricordi che effettivamente hanno fatto parte della tua formazione,
sì,
della tua giovinezza,
della mia vita, sì, della tua vita. Comunque c'è, diciamo, un fil rouge che poi unisce i due periodi, chiaramente, che sono due personaggi ambigui e particolari che troviamo negli anni 30, che uno è una spia nazista e l'altro è il suo degno compare, che poi, diciamo, spariranno per riapparire sotto altra veste nella seconda parte.
Esatto, e c'è questo legame tra queste due parti. Che ha significato per te, Delfina, Maria Delfina, scrivere questo libro?
Beh, guarda, io mi sono documentata parecchio sulla parte del fascismo, perché la prima parte è tutta gli anni della costruzione, appunto, della Garbatella. Anzi, volevo dire una cosa, e la Garbatella non si doveva chiamare così, si doveva chiamare Concordia. Poi però si chiamò Garbatella, tra le varie ipotesi, perché dice prese il nome da uno stessa, Garbata e Bella, che si trovava proprio lì sulla via dei pellegrini che andavano a fare la visita nelle sette chiese, e che lei rifocillava con vino e pane e sollazzava anche in altre maniere, e così si chiamò Garbatella. Nacque all'inizio ispirata a quella che era l'architettura inglese, delle case inglesi con giardino. Però si scoprì ben presto che queste case costavano troppo, quindi si cominciarono ad alzare i piani, e si arrivò fino a costruire i famosi lotti, con all'interno un cortile dove tutti si conoscevano, dove tutti sapevano i fatti degli altri, dove però si davano anche una mano l'uno con l'altro. Quindi c'era una socialità molto elevata, non come oggi, che noi nel palazzo, perlomeno la maggior parte di noi, non sappiamo nemmeno chi ci abita
non
di fronte.
Non ci conosciamo, certo, sì.
Esatto, invece allora erano, diciamo, tutta una grande famiglia, ecco, era tutti insieme. E quindi mi è piaciuto scrivere anche questa cosa per questo motivo, per far vedere, insomma, la differenza tra quello come si vive adesso, come si viveva negli anni 30 e come vivevamo noi negli anni 70, quando c'era la contestazione, quando boicottavamo i nostri genitori, che chiamavamo Matusa. Questo, insomma, è un termine che oggi fa un po' ridere, però per noi era altamente dispregiativo, ecco. E poi c'è la scoperta anche nella seconda parte, da parte di Marta, la scoperta dell'amore, la scoperta dell'indipendenza della donna, della sua sessualità.
Molto diverso, no, da quello che succede un po' nella prima parte, dove purtroppo spesso la violenza era subita, no?
Sì, infatti la violenza sulle donne non è mai finita, cioè sia nella prima parte che anche nella seconda,
sì.
E nella prima parte poi chiaramente è subita, perché a quei tempi, ma purtroppo devo dire anche adesso, la donna economicamente specialmente non era indipendente, quindi è chiaro che doveva sottostare a quello che era il marito. E quindi, però poi c'è questa, la prima parte c'è questa figura di Annette che cresce da sola a un figlio, che è una figura che riscatta, insomma, tutte le donne.
Assolutamente, c'è anche una
qualcosa?
Scuola.
Dimmi.
C'è anche una scuola, oltre Garbatella, che ha un ruolo importante, no?
A Garbatella.
Anche il discorso della scuola e del maestro, no? Dell'importanza anche dei maestri.
Certo. Noi al nostro liceo avevamo un preside, ecco, ne parlo anche nel libro, tanto per far capire, avevamo un preside e un vicepreside. Il nostro preside l'avevamo soprannominato Erpecora, quindi questo dà indicativo del carattere molto mite, non l'avevamo mai visto in fascia, perché camminava sempre con gli occhi bassi. E invece il vicepreside era lo chiamavamo il Cobra, quindi era un gran figlio di quella che era, perché era proprio tutto bello, impomatato, era un prete, tutto elegante, però si è fatto vedere, come si dice, i sorci verdi, ecco. Era terribile, era veramente terribile. Ci prendeva per le orecchie, ci chiudeva a chiave nelle stanze, insomma era una cosa veramente terribile.
Una cosa che oggi non è neanche pensabile.
Assolutamente, assolutamente. Sarebbe da denuncia
esatto.
oggi come oggi.
Volevi aggiungere qualche cosa? Io ti avevo interrotto.
Sì, volevo dire sulla copertina. Volevo dire
sì,
la copertina.
Adesso
allora
ti chiedo anche di descrivermela.
Io quando l'editore me l'ha fatta vedere sono rimasta un attimo perplessa perché mi sembrava un po' troppo impattante. Invece poi, guardandola meglio, diciamo che mi è piaciuta. Perché è un muro di mattoni neri. Su questo muro di mattoni neri c'è un manifesto strappato. Nella parte inferiore c'è la svastica nazista. Nella parte superiore c'è il segno V, cioè fatto con la mano, quindi con l'indice e col medio, che fu per la prima volta venne utilizzato da Churchill. In quel caso voleva dire vittoria. Invece negli anni 70 questa V voleva dire pace. E da un lato invece c'è un simbolo verde che era il simbolo contro il nucleare, perché si cominciò da allora questa, diciamo, sommossa rivoluzione contro il nucleare. Quindi ci furono i giovani da allora, insomma, avevano tante problematiche da affrontare. E la mia protagonista, Marta, insomma, le affronta gradatamente e piano piano arriva ad avere consapevolezza di sé.
Ed è una bellissima protagonista, c'è qualcosa di autobiografico? Oltre al discorso degli altri, diciamo, anche nel personaggio femminile.
Beh, in tutti i libri c'è sempre qualcosa di autobiografico. Lei è molto impacciata e molto timida, io ero così, perché poi io ero fuori dagli schemi in quel periodo. Io ero, come dire, cicciottella, con i capelli ricci, con i brufoli, quindi ero proprio al di fuori proprio non potevo essere considerata una bella ragazza, considerando che di moda andava Twiggy, quindi androgina, secca, con tutti i bei capelli.
Completamente diversa.
Quindi ero io e qualche altra, insomma, vivevamo questo momento con qualche difficoltà. Poi dopo ce ne siamo liberati, però l'inizio è stata dura.
Vabbè, l'adolescenza penso sia dura un po' per tutti. Ai noi va presa consapevolezza del proprio corpo, del fatto che cambi, del fatto di non appartenere a degli stereotipi magari che la società in quel momento ci appioppa, quindi è sempre un momento molto difficile. A proposito di professori, la mia di professoressa di greco e latino diceva: per carità, il periodo peggiore della mia vita è stata l'adolescenza. C'è chi lo rimpiange, dice: come fanno a rimpiangere l'adolescenza, che è la peggior parte della nostra vita. Un po' adesso posso darle ragione, lì per lì insomma non è che la capissi moltissimo.
Certo, non la capivi proprio, non si capiva.
Non ero in grado di capire questo trauma che in effetti vivevamo, insomma, a quell'età, cioè il fatto di non avere quella sicurezza che poi negli anni si acquisisce al di là dei caratteri, no?
Infatti l'adolescenza è un'età difficilissima. Mentre la vivi non te ne accorgi.
Difficile, se ne accorgono i genitori. Chi ti sta accanto, se ti segue bene, se ne accorgono, perché è il periodo più tremendo perché sei lì, no? Né carne né pesce, vuoi essere grande, ma non lo sei, e quindi diventa tutto.
Sono
tutto
intelligenti
complicato.
Anche gli insegnanti.
Sì, se c'è un'attenzione particolare, la scuola ha un ruolo sicuramente importante, non solo nella formazione, ma anche proprio in quelli che possono essere poi gli interessi negli anni successivi, la formazione proprio della persona. E quindi insomma hai deciso però di avere come protagonista Roma, hai deciso di avere come protagonista anche la scuola e l'amicizia. Era un tema che ti stava particolarmente a cuore? Sei soddisfatta del risultato che hai raggiunto e pensi che insomma è concluso, oppure hai voglia di continuare a parlare di queste tematiche?
E guarda, delle tematiche sicuramente continuerò a parlare, perché in particolare le tematiche inerenti alle donne mi interessano molto, mi interessa la storia, per cui queste sicuramente torneranno nei miei libri. La Garbatella, avevo questo amore nel cuore, perché io adesso non ci vivo più da parecchi anni, ci sono tornata, mi sono fatta delle visite guidate, perché tante cose non è che le ricordavo bene, quindi insomma ce l'ho insomma nel cuore, come ce l'aveva Moretti, e dei regista, per cui pure lui ha la Garbatella nel cuore. E quindi è questo quartiere di Roma nel quale io sono cresciuta e che mi ha cresciuto, e quindi tutte le mie esperienze derivano da lì, che quindi non posso non dimenticare e non ricordare.
E come l'hanno presa gli amici di scuola?
L'hanno presa benissimo, devo dire che sono venuti quasi tutti alla presentazione, sono stati contenti. E io sono stata, cioè, ho cercato di non fare nomi precisi, chiaramente individuabili, facilmente individuabili, non li ho fatti. Per cui alcuni però si sono riconosciuti ugualmente e devo dire che sono stati contenti, anche perché poi all'interno del libro parlo di un mio compagno di scuola che era un cantante e lui suonava musica country e che è morto giovani, per cui ci siamo tutti ritrovati anche per questa occasione per ricordarlo. Si chiamava Roberto Ciari.
Sicuramente questo è uno degli aspetti belli, no? Di quando ai noi purtroppo ci si guarda indietro e ci sono dei personaggi che non ci sono più, ma un modo per ricordarli e per mantenere viva la loro memoria. Parlato di prima presentazione, Maria Delfina, e ce ne saranno altre che possiamo dare a chi ci sta ascoltando?
Sì, guarda, proprio il 21 ottobre lo presenterò alla Garbatella, quindi proprio nel club
a casa,
alla Villetta, che è un centro sociale che si chiama La Villetta. E poi andrò a Vetralla, quindi in provincia di Viterbo, e poi dovrei presentarlo, però non ho la data, alla biblioteca giovenale che sta qui a Roma. E quindi insomma sono un po' in giro con il libro, ma mi fa piacere perché mi piace anche ricordare e parlarne.
Assolutamente. Da quanto è uscito e dove si può trovare, se vogliamo dare anche qualche indicazione pratica?
Certo, come no, ben volentieri. Il libro è uscito ai primi di giugno, si può trovare, ordinare in qualsiasi libreria, si può prenotare, comprare sui canali online, Amazon, IBS, Feltrinelli, oppure se si vuole anche il dischetto del libro si può prenotare presso l'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, via Mentana.
Perché è già stato realizzato nella modalità audio?
È stato realizzato un dischetto da una volontaria che ha una bella voce, che quindi insomma la utilizziamo per questo, ecco. E quindi sì, abbiamo un dischetto del libro, proprio per far sì che tutti lo possano ascoltare.
Questo è molto bello e ci fa piacere poterlo dire, perché abbiamo tanti soci che apprezzano la letteratura, i libri, e quindi saranno ben felici di poter leggere il tuo libro anche in questo formato, quindi questo è veramente importante che sia accessibile a tutti. Hai detto che naturalmente questo libro ti ha impiegato soprattutto per la storia, nella parte diciamo dell'epoca fascista, grande tempo per quello che riguarda le ricerche. Quanto tempo hai impiegato per scriverlo in totale, e se stai già lavorando ad altro, visto che ormai questo è in promozione?
Guarda, per scriverlo allora ci ho messo circa un anno, perché fra i ricordi e le memorie, quindi le storie che sono andata a ricercare e gli avvenimenti storici. Poi chiaramente quando scrivi un libro, cioè c'hai tante cose, poi devi fare una somma, chiaramente, non è che ci puoi mettere tutto. E adesso sono con altri due progetti, uno è ultimato, vedrà penso luce l'anno prossimo, che è un libro scritto a quattro mani con Giuseppina Mellace su Teresa Mattei, che è una delle madri della Costituente, una partigiana, colei che ha, forse non tutti lo sanno, deciso che il fiore che rappresenta le donne l'8 marzo sia la mimosa, perché volevano far sì che fosse la rosa, la viola, invece lei decise che la mimosa era un fiore semplice che si trovava nei prati, e che quindi il fiore rappresentativo della donna fosse la mimosa. E questo è quello su Teresa Mattei. Io invece sto lavorando a un libro sempre ambientato, sempre col fascismo, ambientato però ad Asmara, quindi in Eritrea, negli anni 30, nel periodo del colonialismo. E anche lì vorrei fare un romanzo, perché poi scrivo romanzi, non sono in grado di scrivere saggi, però nel quale ci si riflette la situazione della donna, sia della donna italiana in Eritrea, sia della donna indigena.
Torna a scrivere degli anni 30, perché?
Cioè, che cosa, scusa?
Torna a scrivere degli anni 30 anche in questo libro.
Sì, torna a scrivere degli anni 30 perché diciamo è un periodo che mi affascina particolarmente. Ho scritto degli anni 30, ho scritto anche degli anni della periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo che sono un periodo, quello del Novecento, che mi affascina e mi attira in maniera particolare.
E questo è, insomma, allora saremo pronti a presentare anche il prossimo. Abbiamo già dato gli appuntamenti per quello che riguarda i prossimi incontri e le prossime presentazioni. E veramente consigliamo questo libro perché è un libro bello e che fa piacere leggerlo. E ci sono anche, appunto, poi tutti questi riferimenti anche a personaggi noti. E sì, questo anche, insomma, conferisce, no, un po' dell'ulteriore fascino, perché spesso sono personaggi che uno conosce solo attraverso la televisione, i giornali, per quello che fanno, ma magari entrano meno nel dettaglio del personaggio, com'è nell'intimo, nel privato. Invece qui ci sono dei piccoli ritratti di questi personaggi molto interessanti. E quindi...
Beh, sicuramente, mi auguro che, diciamo, chi lo legge, chi lo leggerà, insomma, lo troverà sicuramente, io credo, certo, dice, non sta a me dirlo, però secondo me è una lettura piacevole.
Ah beh, no, lo è, lo posso confermare io che lo sto leggendo, quindi lo è assolutamente, è molto, molto bello, devo dire, molto particolare,
grazie,
veramente
grazie.
Scritto anche in uno stile semplice, ma è la cosa più difficile, perché insomma scrivere in maniera semplice e fare ed avere un intreccio e una struttura non sempre così lineare, è complessa, con tanti personaggi soprattutto, insomma è l'indice di una buona e ottima, anzi, scrittura. E quindi è un libro che consigliamo vivamente. Noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, Maria Delfina, e ti auguriamo buon lavoro, visto che, insomma, hai già tanti altri progetti.
Grazie a voi, ringrazio chi sta ascoltando e ringrazio ancora, insomma.
grazie a te soprattutto. Mi raccomando, per chi ci ascolta, questo è un libro che è anche accessibile, potete richiedere al Centro Nazionale del Libro Parlato il dischetto per
no, al Centro Nazionale, all'Unione Italiana Ciechi di Roma, che sta via Mentana.
A via Mentana, questa Unione Italiana, esatto. Ciechi che sta via Mentana, no, perché di solito è il Centro Nazionale che li fa, e adesso mi sono evidentemente confusa.
Una cosa, diciamo, a parte.
Ok, l'ha fatto bene allora a ridirlo, perché vedi, mi ero confusa io, perché avevo dato per scontato che fosse.
Lo volevo soltanto specificare.
L'ha fatto bene, perché di solito, insomma, è il Centro Nazionale, quindi avevo capito male. Allora, no, meglio ancora, ricordiamolo, si può chiedere all'Unione Italiana Ciechi di Mentana, perché c'è una volontaria che lo ha registrato appositamente, e fatelo perché ne vale veramente la pena. Grazie ancora a Maria Delfina Tommasini per essere stata con noi.
Grazie a tutti.
Grazie
buona
ancora.
Serata.
Buona serata, e ricordiamo il titolo: Tra il buio e la libertà, Rosa Bianca Edizioni.
Offese ed insulti, pieno di ragni, pieno di rutti, la mano destra, il pugno sinistro, rimane la stessa.
coppia. E questo disastro è colpa mia. Probabilmente non vuol dire nulla, ma è meglio di niente. È meglio di niente. Meglio di niente. È meglio di niente. Questa canzone l'ho sognata come McCartney e Yesterday. Certo non è la stessa cosa, ma il subconscio non mente, non è divertente sapere che tutto è andato per sempre. Ma è meglio di niente. È meglio di niente. Meglio di niente. Le foglie sul letto, la menta che muore, ed il tuo giubbotto, la bici appoggiata, i biscotti ammuffiti, una palestra in veranda, i gatti basiti, e noi due sconfitti, e noi due sconfitti, e noi due sconfitti, da cosa non so.
Alla fine anche oggi del nostro pomeriggio insieme, speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto ascoltare delle storie che vi abbiano interessato, che vi abbiano scosso soprattutto curiosità. Io ringrazio Max Alessio al di là del vetro, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e ci avete fatto compagnia. Rinnovo l'appuntamento con le nostre dirette domani mattina come sempre a partire dalle ore 9, quindi vi aspettiamo con le nostre dirette, ma già prima con le nostre rubriche a partire dalle ore 7. E intanto vi auguro una buona serata anche all'ascolto, come sempre, della nostra radio e della nostra programmazione. Da Chiara Maria Gargiale è tutto, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.